Nikolaus Harnoncourt, raccontato da Giorgio Cerasoli.
Moment.
Seit ich das erste Mal die G-Moll-Symphonie im Orchester spielen musste, bin ich irgendwie empfindlich auf diese Stücke.
La voce che abbiamo appena ascoltato fermare dal podio l'esecuzione della famosa Sinfonia numero 40 di Wolfgang Amadeus Mozart era quella di Nikolaus Harnoncourt, musicista che ha avuto un ruolo determinante nella seconda metà del secolo scorso nell'esecuzione non solo del repertorio più antico, da Monteverdi a Bach per esempio, ma anche di quello successivo, dal classicismo viennese fino a Richard Wagner e addirittura George Gershwin. Fautore, anzi dovremmo dire strenuo difensore, di quei criteri esecutivi della musica antica che oggi siamo soliti definire storicamente informati. Una definizione fin troppo educata, alla quale siamo arrivati grazie al lavoro pionieristico e coraggioso di figure proprio come quella di Harnoncourt, che nella sua terra natale, l'Austria, ha verosimilmente dovuto faticare non poco per portare una visione interpretativa del tutto nuova del musicista nazionale per antonomasia, ovvero Mozart. Harnoncourt è nato nel 1929 per circostanze del tutto particolari a Berlino, città nella quale il padre ingegnere era riuscito a trovare un lavoro nel periodo di crisi successivo al primo conflitto mondiale, ma la famiglia fece rientro a Graz, città d'origine, quando Nikolaus era ancora molto piccolo. Per capire la complessità di un discorso riguardante la famiglia di Harnoncourt basta menzionare il suo nome completo: Johann Nikolaus Graf de la Fontaine d'Harnoncourt Unverzagt. Suo padre era un discendente della famiglia de la Fontaine d'Harnoncourt Unverzagt, conti di Lussemburgo e di Lorena, mentre la madre era una pronipote dell'arciduca Giovanni, Johann, della dinastia degli Asburgo-Lorena, figlio dell'arciduca di Toscana Leopoldo. Iniziato lo studio del violoncello già durante gli anni della scuola elementare, Nikolaus rimane particolarmente suggestionato nell'ascoltare alla radio, siamo nel 1947 e lui è all'ultimo anno delle scuole superiori, nell'ascoltare un'esecuzione della settima sinfonia di Beethoven diretta da Furtwängler, e decide pertanto l'anno successivo di andare a studiare a Vienna alla Musikakademie, dove è allievo di uno dei due primi violoncelli dei Wiener Philharmoniker, Emanuel Brabetz. Nello stesso anno in cui termina gli studi all'Accademia, il 1952, entra a far parte dei Wiener Symphoniker, formazione che all'epoca ha come direttore principale Herbert von Karajan. E Arnon Kur manterrà quel posto fino al 1969. Ma il suo interesse verso la musica antica e verso un nuovo modo di interpretarla si sviluppa già nei primi anni viennesi, quando inizia a raccogliere strumenti storici e soprattutto fonda il Wiener Gamben Quartet insieme a Eduard Melkus, Alfred Altenburger e Alice Offainer, sua futura moglie. Il loro matrimonio avrà luogo nel 1953 e con Alice non solo mette su famiglia, avranno quattro figli, l'ultimo dei quali nato nel 1961, ma soprattutto fonda il Concentus Musicus Wien, anzi il Consentus Musicus Wien, insieme a un gruppo di colleghi musicisti. L'importanza di Alice nella vita di Nikolaus è stata, credo, ben sintetizzata da una giornalista austriaca che ha seguito attentamente il loro lavoro per anni, Monika Mertl. Dice la Mertl, costante accompagnatrice e accorta manager del marito, musicista autonoma e critica, Alice è l'interlocutrice irrinunciabile in tutte le questioni artistiche, l'unica persona alla quale Nikolaus Arnon Kur chieda sempre un parere e del cui giudizio si fidi ciecamente. Il lavoro di preparazione del Consentus Musicus è lungo e laborioso. I musicisti propongono le proprie esecuzioni solo in ambienti privati e così si deve arrivare al 1957, dopo ben quattro anni, per il primo concerto pubblico che avrà luogo a Vienna nel Palais Schwarzenberg. Ma gli inizi furono difficili. Il nuovo modo di affrontare il repertorio antico fu criticato per via del suono poco brillante, per i vari difetti degli strumenti non moderni, per non parlare delle scelte interpretative. Harnoncourt è però dotato di una personalità tenace, grazie alla quale per tutta la vita ha continuato in una ricerca infaticabile, convinto che un musicista non potesse mai accontentarsi dei risultati raggiunti. Una ricerca soprattutto libera da qualsiasi condizionamento esterno, anche quello della vita materiale. Abbiamo fatto quasi tutto per gli strumenti musicali, ebbe a dichiarare, sottolineando le rinunce che in famiglia avevano dovuto sopportare per poter acquistare gli strumenti antichi necessari al suo progetto, alla sua idea dell'arte.
Dal Medioevo fino alla Rivoluzione francese, la musica è sempre stata uno dei pilastri della nostra cultura e della nostra vita. Comprenderla faceva parte della cultura generale. Oggi la musica è diventata un semplice ornamento che permette di riempire serate vuote andando a un concerto o all'opera, di organizzare delle festività pubbliche o a casa propria attraverso la radio, di scacciare o di riempire il silenzio causato dalla solitudine. Da ciò deriva un paradosso. Oggi ascoltiamo molta più musica di un tempo, quasi senza interruzione, ma essa non ha praticamente più alcun senso per la nostra vita. Non è altro che un piccolo grazioso ornamento. Non sono più i valori rispettati dagli uomini dei secoli precedenti ad apparirci importanti. Essi consacravano tutte le loro forze, le loro fatiche e il loro amore a costruire templi e cattedrali, invece di dedicarsi alle macchine e al comfort. L'uomo del nostro tempo accorda maggior valore a un'automobile o a un aeroplano che a un violino, più importanza allo schema di un apparecchio elettronico che a una sinfonia. Paghiamo davvero troppo caro ciò che ci appariva comodo e indispensabile. Senza riflettere, rigettiamo l'intensità della nostra vita per la seduzione fittizia del comfort. E ciò che abbiamo un giorno veramente perduto non lo ritroveremo mai.
Queste riflessioni così profonde sono emblematiche del pensiero di Nicolaus Harnoncourt e sono contenute in un volume pubblicato a Salisburgo nel 1983. Il titolo in tedesco è Musik als Klangrede, Wege zu einem neue Musikverständnis, che non mi risulta sia mai stato tradotto in italiano. Musik als Klangrede, musica come discorso sonoro, insomma il discorso musicale, così nelle traduzioni in inglese, francese e spagnolo, per esempio. E qui si genera un po' di confusione per il lettore italiano, in quanto l'altro fondamentale testo del direttore austriaco, pubblicato nel 1984, Der Musikalische Dialog, contenente scritti su Monteverdi, Bach e Mozart, è stato tradotto in italiano col titolo Il discorso musicale. Ma appunto non va confuso questo libro con l'altro, Musik als Klangrede. Le note iniziali de Il ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi, che abbiamo ascoltato, ci riportano al 1972 e proprio in Italia, a Milano. Con questo lavoro, proposto alla piccola scala, Harnoncourt fece infatti il proprio debutto sul podio, mettendo in qualche modo anche le basi del successivo e ormai leggendario ciclo dedicato alle opere di Monteverdi, che diresse dal 1975 al 79 all'Opernhaus di Zurigo per la regia di Jean-Pierre Ponel. Ma per il debutto come direttore nel suo paese, Harnoncourt dovrà attendere il 1980. Siamo alla Salzburger Mozartwoche, la settimana mozartiana nella città natale del musicista, e lo troviamo alla guida niente meno che dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam. Abbiamo fatto un grandissimo salto per arrivare dal 1957, l'anno del debutto pubblico del Concentus Musicus Wien, al 1980. In mezzo c'è veramente tanto lavoro da parte di Harnoncourt, tanto studio, tanta passione. Il suo è un insostituibile ruolo nella ricerca interpretativa riguardante la musica antica. Il Concentus Musicus Wien iniziava alla fine degli anni 50, una propria regolare stagione di concerti a Vienna, prima nel citato Palais Schwarzenberg e poi nel Wiener Konzerthaus. Arriveranno successivamente le prime tournée nel 66 in America, nel 68 in Germania, ma soprattutto arriveranno esecuzioni e registrazioni che lasceranno il segno. Dalla sua postazione, chiamiamola così, la pedana da dove continua a suonare il violoncello o la viola da gamba, Harnoncourt guida il suo gruppo attraverso le più importanti pagine di Johann Sebastian Bach, dai concerti brandeburghesi alle suite per orchestra e soprattutto ai grandi affreschi delle passioni. L'incisione di quella secondo Giovanni è del 1965, sarà seguita nel 68 da un altro capolavoro, la messa in si minore, mentre nel 1972, insieme all'oratorio di Natale, arriva anche la Matthäus Passion, un ascolto sicuramente rivelatorio o disorientante a seconda dei punti di vista rispetto alle più acclamate interpretazioni che ancora fungevano da riferimento per gli appassionati del musicista tedesco.
Una volta la musica veniva composta per delle occasioni precise, doveva essere nuova, catturare l'ascoltatore con le sue costruzioni sorprendenti, inedite. Succedeva forse che un'opera particolarmente significativa venisse ridata dopo qualche anno, l'ascoltatore poteva non aver capito tutto la prima volta, ma dopo qualche esecuzione veniva definitivamente relegata negli archivi. La Passione secondo Matteo di Bach fu eseguita circa 3 volte nel corso della sua vita, sotto la sua direzione, prima di dormire negli archivi per circa 1 secolo. Mendelssohn rimase talmente impressionato dalla grandezza di questa musica che nel 1829 eseguì a Berlino la Passione secondo Matteo per la prima volta dopo l'ultima esecuzione dello stesso Bach. Bisogna immaginare questa esecuzione di Mendelssohn come una restituzione dell'interpretazione propria di Bach. La vita musicale del romanticismo era troppo orientata verso il proprio presente perché ciò fosse possibile, e lo stesso Mendelssohn, un musicista troppo creativo, era piuttosto una trasposizione di questa grande opera del tardo barocco nel mondo sonoro del romanticismo. Nella maggior parte delle interpretazioni attuali, questa tradizione romantica è ancora chiaramente percepibile, soprattutto nella sonorità orchestrale come la modella il direttore. Di fatto si giunge spesso in quest'opera a una sonorità orchestrale romantica. Malgrado la bellezza e anche una discreta forza di persuasione che un'interpretazione di questo genere può trasmettere, ci si accorge e si percepisce però che l'essenziale non si può trasmettere in questo modo. Il musicista che affronti le opere di Bach con onestà dovrebbe chiedersi oggi se non c'è veramente altra possibilità che renderle nello stile e con i mezzi del post-romanticismo. Sembra assurdo voler interpretare e ascoltare oggi, alla fine del XX secolo, un'opera del 1729 nello spirito e con i mezzi sonori del 1870. Devono esistere strade migliori, che corrispondano meglio all'epoca attuale. Oggi, in assenza di un linguaggio musicale determinato, anche solo minimamente costrittivo, che permetta una vera trasposizione della Passione secondo Matteo nella sonorità e nello spirito del nostro tempo, non resta che l'altra strada, andare oltre l'evoluzione, ormai già storica e compiuta anch'essa, del romanticismo e del post-romanticismo e tornare alla sonorità e allo spirito dell'originale.
Il testo che commentava il coro iniziale della Matteus Passion era tratto dallo specifico capitolo dedicato a questo capolavoro all'interno della citata raccolta di saggi intitolata Der musicalische Dialog. Ancora Bach per un altro gigantesco progetto insieme a Gustav Leonhardt, che Arnon Kur aveva conosciuto nel 1950 e di cui era diventato amico. L'incisione di tutte le cantate, circa 200 arrivate ai nostri giorni, delle oltre 300 scritte dal cantor, incisione che dunque vedrà protagonisti in alternanza il Consentus Musicus Wien e il Leonhardt Consort, in una integrale che inizia nel 1971 e termina nel 1989. Ma Arnon Kur vuole andare oltre il repertorio barocco. Negli anni Ottanta affronta Haydn e Mozart, di quest'ultimo nuovamente a Zurigo propone un ciclo di opere, ancora una volta con strumenti originali, grazie al Mozart Ensemble, appositamente formato all'interno dell'orchestra del Teatro dell'Opera. E viene man mano invitato a dirigere le grandi orchestre sinfoniche moderne, alle quali riesce a infondere, a trasmettere il suo pensiero rivoluzionario. Con la Chamber Orchestra of Europe e con l'orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam interpreta le sinfonie di Beethoven e quelle di Schubert, optando spesso per una esecuzione con ottoni naturali, con gli strumenti a ottone storici, anche con i timpani storici, mischiati agli archi dell'orchestra moderna.
Thank you.
Dal 1973 al 1993 Harnoncourt ha insegnato al Mozarteum di Salisburgo Aufführungspraxis und historische Instrumentenkunde, prassi esecutiva e strumentazione storica. Chi vi parla ha potuto seguire le sue lezioni traendone non solo innumerevoli insegnamenti, ma soprattutto cogliendo l'entusiasmo e la passione che quest'uomo metteva al servizio delle proprie idee sulla musica. Un uomo che, nel suo discorso inaugurale al Festival di Salisburgo nel 1995, sottolineò come in musica non ci sia mai una verità unica e definitiva, ricordando che nell'interpretazione non esiste dunque una strada assoluta non passibile di essere messa in discussione, magari fra qualche decennio. E sono le parole di uno che non solo ha messo in discussione le interpretazioni precedenti, ma soprattutto ha continuamente rivisto le proprie convinzioni grazie all'incessante lavoro di approfondimento sulle partiture, alla continua ricerca per migliorare le proprie esecuzioni. E di conseguenza non sarà fuori luogo ricordare che, per fare un esempio, rispetto all'incisione discografica sarà stata ben diversa l'esecuzione delle Passioni di Bach che egli propose circa 20 anni dopo nell'ambito del Festival Stiliarte a Graz. Dovendo oggi ricorrere alle testimonianze discografiche, ha certamente più senso accostarsi alla sua interpretazione delle ultime 3 sinfonie mozartiane, realizzata col suo Consensus Musicus e pubblicata nel 2014. Si tratta di capolavori con cui egli si è nuovamente confrontato dopo averli studiati per oltre mezzo secolo. Nikolaus Harnoncourt si è spento nella capitale austriaca il 5 marzo del 2016. Molti lo ricorderanno anche per le immagini del Musikverein sul podio dei Wiener Philharmoniker nel tradizionale concerto di Capodanno, quello del 2001 e quello del 2003. Lui, direttore senza bacchetta, capace di guidare un'orchestra non solo con le mani ma con tutto il proprio corpo. E del resto i valzer di Strauss gli erano familiari fin dall'infanzia, quando il padre li suonava al pianoforte come li aveva sentiti a Vienna ai tempi della Grande Guerra. La fotografia che campeggia sul sito ufficiale che ne seguiva l'attività e oggi ne preserva la memoria, harnoncourt.info, lo ritrae, presumibilmente negli anni di attività come violoncellista dei Wiener Sinfoniker, in un momento di pausa. Altri colleghi si rilassano seduti su delle poltrone, lui è disteso supino su un grande divano. Sembra che dorma, ha il violoncello su di sé e l'archetto tra le dita. Un'immagine toccante, segno di totale intimità fra l'artista, l'uomo e la musica. Thank you.
6 dicembre 1929 nasce a Berlino Nikolaus Harnoncourt. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.